Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti e Corinne Zaug.
Buongiorno e benvenuti a Chiese in diretta. È un giornalista, un autore televisivo e uno scrittore. Recentemente ha condotto su Rai 3 un programma in 6 puntate dal titolo La difesa della razza. Parliamo di Gad Lerner, ospite oggi a Chiese in diretta. Gad Lerner, benvenuto.
Grazie.
Proprio nella prima puntata si è presentato come un tifoso dell'Inter, un interista sfegatato.
Abbiamo tutti molteplici identità, fra le altre non è irrilevante per me quella
calcistica. Proprio di identità parleremo. Lei è di religione ebraica e ha iniziato la prima puntata dedicata all'antisemitismo dicendo: io sono un tifoso dell'Inter, quando vado allo stadio sento i cori dei tifosi, della curva, e la curva dà dell'ebreo, degli ebrei agli avversari, e lei si sente ferito da questo.
Accidenti, perché ebreo deve essere un insulto nei cori oltretutto dei miei tifosi, compagni di fede interista? Tra i miei figli è stato un problema, ne soffrono, ormai conoscono quei coretti e la loro musica e subito lo notano. Quello che ormai ha passato 25 anni, mi ricordo che da ragazzino ha scritto una lettera a Capitan Zanetti, al capitano dell'Inter, che gli ha risposto in una maniera molto affettuosa, ma effettivamente mi sembrava un modo concreto di raccontare come la sedimentazione degli stereotipi, dei luoghi comuni, perdura nel tempo, non scompare.
Ecco, lei racconta in un suo libro un episodio di disobbedienza in qualche modo. In una partita Inter-Livorno, lei e suo figlio Davide avete tradito il cuore interista e siete andati nel settore dei livornesi. E poi lei dice: perché il tradimento certe volte è l'unico modo per far fronte a queste cose.
Questa è una citazione più nobile, perché è la citazione di quello che io considero un mio maestro, oltre che un grande amico di gioventù, che era Alexander Langer, il quale, vivendo la sua molteplice identità sud-tirolese, alto-atesina, riteneva che sia necessario essere traditori della propria comunità, ovvero sviluppare anche un senso autocritico rispetto alle rigidità, ai settarismi, alla chiusura in se stessi. Bisognava essere traditori, ma mai transfughi, aggiungeva, perché non bisogna mai lasciarla. Allo stesso modo, noi interisti, e qui precipitiamo di livello, in quella partita, esasperati dal fatto che nella nostra curva in quel periodo addirittura mettevano lo striscione Adolfo presente, giocando sul fatto che ci fosse un Adolfo, ma a quale Adolfo pensavano era evidente a tutti, abbiamo detto: andiamo nella tifoseria rossa dei livornesi, dall'altra parte, i quali ci hanno accolto molto festosamente, shalom, shalom, perché a Livorno c'è una comunità ebraica storicamente molto radicata, e quindi eravamo di ottimo umore nella curva avversaria, con un qualche imbarazzo perché nel frattempo l'Inter li seppelliva di gol e noi eravamo felici ma non potevamo proprio dichiararlo.
Il tema dell'identità, ne abbiamo accennato qualche attimo fa, è per lei molto importante. Ha anche scritto: noi siamo afflitti dal bisogno di distinguerci. In che cosa consiste l'afflizione di questo bisogno di distinguerci e dunque di ribadire delle identità?
Partiamo da un dato di fatto, che non è assolutamente vero che gli uomini sono tutti uguali. Per nostra fortuna siamo tutti diversi uno dall'altro. e siamo affezionati alla nostra preziosa unicità, che viene molto spesso calpestata, non riconosciuta, e questo ci dà insicurezza. E allora cerchiamo identità un pochino più larghe che la nostra stretta individualità, appartenere a un gruppo di uguali diversi dagli altri diventa un impulso, ma è un impulso che molto spesso ha questo di paradossale, che da una parte ci porta a negare nei fatti l'uguaglianza di tutti gli uomini e quindi stabilire delle gerarchie, uomini superiori e inferiori, e dall'altra cancella proprio la nostra preziosa individualità.
Come si costruiscono queste identità? Lei denuncia spesso la costruzione, ad esempio, di identità posticce, artificiose,
artificiali. Sono quasi sempre invenzioni. Se lei vuole tornare allo stadio di calcio, per constatarlo basterebbe notare che gli stessi tifosi della curva che urlano bu oppure scimmia all'africano della squadra avversaria, quando fa gol l'africano della tua squadra esultano, e guai se qualcuno lo chiama sporco negro, perché non è davvero il colore della pelle, è il simbolo. E qui stiamo parlando dello stadio, quindi della rappresentazione in qualche modo teatrale della nostra vita, ma quando invece le cose si fanno drammatiche per davvero, se affogano nel Mediterraneo gli africani, tanto per capirci, tu hai bisogno in qualche modo di dire a te stesso, per non essere tormentato nella tua coscienza, non sono proprio come noi. Sì, sono uomini anche loro, ci mancherebbe, ma non sono proprio come noi.
Parlando di identità, come definirebbe la sua identità, che da quel che ho capito è un'identità molto complessa?
Ma vai, come l'identità di tutti gli altri. Solo alcuni, diciamo, luoghi, la compresenza di alcuni luoghi e di alcuni passaporti cambiati può far sì di adoperarmi come esempio. Ma poi la storia è molto più comune. Io dico sempre, sono figlio di due provvidenziali immigrazioni, e forse la mia attenzione ai migranti di oggi deriva appunto da questa lezione, perché se i miei nonni non fossero venuti via dall'Europa prima che il Terzo Reich facesse quello che ha fatto nel loro luogo di nascita, tutto il resto della famiglia è stata sterminata, io non sarei mai venuto al mondo. Sono andati in Palestina, che all'epoca era sotto mandato britannico, lì è nato mio padre, si sono spostati ad Aleppo e poi a Beirut per questioni di lavoro, e lì sono nato io. C'è stata la guerra arabo-israeliana con 1948, la nascita dello Stato ebraico, e a quel punto restare lì, in questo paese arabo, dove la mia famiglia era stata benissimo, non era più possibile, diventava pericoloso, e sono venuti in Italia. Quindi due migrazioni, per alcuni sono fortunatissime, altri le vivono con una enorme fatica e alcuni non ce la fanno proprio.
E con lo Stato di Israele che rapporto ha? Lei, ad esempio, ha firmato anche un appello insieme a molti altri, invitando in modo critico anche lo Stato di Israele a desistere dalla politica di colonizzazione e a permettere la nascita, la crescita, diciamo l'istituzione di un vero e proprio Stato palestinese accanto a quello israeliano. Allora, qual è il suo rapporto? Pensando anche ai 70 anni della fondazione di Israele.
Ogni volta che firmiamo uno di quegli appelli critici nei confronti delle politiche dei governi israeliani è un tormento. Io ho due figli che vivono in Israele. In Israele sono nati i miei genitori prima che fosse Israele, ma è sempre lì, uno a Haifa, uno a Tel Aviv, i miei nonni, cioè tutta la mia famiglia. Quando ci vado mi sento a casa mia, e proprio per questo mi arrabbio di più. E so benissimo che ogni volta che firmo uno di quegli appelli mi scriverà qualcuno dicendo che sto esercitando il tradimento della mia gente, che do una pugnalata alle spalle a uno Stato che vive in un problema di estrema sicurezza. Mi dicono, comodo, lo fai per compiacere i nostri nemici, perché hanno bisogno dell'ebreo buono, tra virgolette, e si ergono loro a duri, coraggiosi, e io gli dico, ma io ho i figli laggiù. Grazie al cielo c'è una parte di Israele che la pensa come noi. Non è vero che questo è il pensiero comodo degli ebrei della diaspora che stanno fuori e quindi possono fare i buoni, mentre gli ebrei che vivono in Israele sono costretti a fare i cattivi.
È interessante questa breve introduzione che lei ha fatto. Dice, quando io firmo un appello a Israele lo faccio con tormento, quella è casa mia. Dunque, questo progetto che ora ha raggiunto i 70 anni di Stato di Israele è qualcosa di prezioso.
Beh, per me è stata la salvezza della mia famiglia. Cos'altro dovrei aggiungere?
E anche un progetto, diciamo, importante in quella regione soprattutto.
Io credo che ci sia un qualche cosa di provvidenziale nel fatto che si ricostituisse un focolare ebraico nel secolo dello sterminio e che rinascesse questa lingua, che era rimasta lingua soltanto di preghiera per 19 secoli, per quasi due millenni, e che adesso è parlata da milioni e milioni di persone. Questo io lo trovo straordinario. Non credo che fosse inevitabile che questo avvenisse a costo delle sofferenze di un altro popolo. Certo, non è stato quello degli anni 40 del Novecento, del dopoguerra, l'unico trapianto di popolazione, l'unica brutale pulizia etnica che si sono verificate anche solo nel bacino del Mediterraneo in Europa. Ce ne sono state altre, ma di questa noi portiamo una responsabilità. Negare storicamente i torti inflitti ai palestinesi, io credo che non corrisponda allo spirito ebraico come lo intendo.
Nella serie televisiva che ha realizzato recentemente, intitolata La difesa della razza, lei ha scelto come filo conduttore il tema del razzismo. Dunque, per lei questo è un problema centrale della nostra epoca.
Lo sta ritornando, drammaticamente. Alla presentazione della nostra serie è venuta, mi ha fatto un grande onore, Liliana Segre, da poco nominata senatrice a vita, sopravvissuta ad Auschwitz, dove ha perduto suo padre. E lei ci ha detto, ho paura di morire rivedendo le cose che avevo vissuto allora. Noi abbiamo scelto un titolo molto sgradevole, che è il titolo di una rivista che 80 anni fa venne creata per volontà del presidente del Consiglio italiano dell'epoca, Benito Mussolini, si chiamava La difesa della razza, la insediò in un bellissimo palazzo romano per darle importanza. Il linguaggio che la propaganda razzista adoperava allora somiglia in una maniera impressionante a certi titoli di giornali, a certe intemerate che ascoltiamo in radio, in televisione, in Italia purtroppo con maggior licenza che in altri paesi. In altri paesi credo che non sarebbe consentita. Dappertutto c'è allarme per l'immigrazione, dappertutto si rinfocolano sentimenti anche xenofobi, di ostilità per gli stranieri, ma che questi abbiano una tribuna pubblica sui giornali in cui si può proprio adoperare l'insulto, la finta ironia, perché poi si dice, ah, l'ho detto per scherzo, ma intanto hai colpito, ecco.
Liliana Segre, che lei ha appena citato, abbiamo avuto il piacere di averla ospite a Chiese in Diretta e lì abbiamo ricordato che un pezzo di responsabilità per la tragedia che ha colpito la sua vita è legato anche a questo paese, alla Svizzera.
Lo dice sempre lei, ci hanno respinti alla fine.
Che ha respinto nella persona di una guardia di confine lei, suo padre e due cugini del padre. Tornando al tema del razzismo, come lo si combatte il razzismo? È possibile combatterlo?
È doveroso oltre che possibile, io credo, da parte di chi ha responsabilità pubbliche, che siano politiche o che siano come le nostre culturali, giornalistiche, divulgative. Delle volte questo costa, mettersi contro un umore che emerge magari dalla povera gente, dal disagi reali, perché la convivenza non è sempre rose e fiori, soprattutto nelle periferie, nei quartieri popolari, e si è portati, quando si è fatto fatica nella vita, a fare i confronti. Non più tardi di ieri mi trovavo a Colonia, in Germania, a parlare con gli immigrati italiani che ricordavano quando facevano le selezioni, i medici tedeschi, per portarli su a lavorare nelle fabbriche, palpandogli i muscoli, guardandogli i denti, e poi li mandavano nelle baracche. E questi operai mi dicevano, o i loro genitori, mi dicevano: noi andavamo nelle baracche, lavoravamo, stavamo zitti, e questi siriani e questi iracheni che arrivano adesso pretendono subito l'appartamento, hanno, come dire, perché vengono trattati loro meglio di noi? Uno deve confrontarsi con questi argomenti, che poi diventano, sono tutti violentatori, l'Islam ci invade attraverso di loro e ci sottometterà, oppure riguarda i cinesi che vendono merci a poco costo perché praticano il lavoro schiavistico o la contraffazione, e avanti di questo passo, insomma, potremmo continuare.
La volevo portare su un ultimo argomento prima di concludere, che comunque riprende il tema dell'identità, che è un pochino il filo di questa nostra conversazione, che giustamente potrebbe andare avanti molto a lungo. Ma ha colpito una sua osservazione, dice: ogni persona nella propria vita cambia almeno 3 volte, e non cambia semplicemente perché si cambia d'abito, ma cambia un po' la direzione della propria vita. È proprio così. Noi siamo soggetti a questi grossi cambiamenti, siamo delle anime inquiete.
Non saprei risponderle con certezza sul fatto che uno cambi davvero. Mi accontenterei di dire che ci stratifichiamo, che le nostre identità sono stratificazioni successive. Se guardo la mia esperienza, appunto, non saprei come metterle in fila, quale è più importante in certi momenti, di più o di meno. Abbiamo insistito molto sul mio essere ebreo oggi, ma io sono affezionatissimo al mio essere cittadino italiano. Innanzitutto ho fatto una tale fatica ad avere questo passaporto quando ormai avevo 30 anni e abitavo in Italia da quando ero bambino. Sono interista, sono stato un militante politico appassionato e tuttora, come avrà sentito, non esito a dire come la penso e a farci battaglia. Lo trovo onesto anche nei confronti di chi magari segue le mie trasmissioni e non la pensa come me, meglio che sappia con chi ha a che fare, no? Non dissimulare. Sono tante identità diverse dentro alla stessa persona, e poi ci sono quelle più intime. Non abbiamo parlato, per fortuna, della mia famiglia bellissima alla quale sono legato. Sì, abbiamo parlato un po' di 2 figli in Israele, ma...
In questo quadro, appunto, di stratificazioni, di cambiamenti che ruotano però intorno a una identità, a che cosa vale la pena rimanere fedeli, secondo lei? Sebbene lei abbia fatto una trasmissione che si chiamava L'infedele, ma forse ci sono anche delle fedeltà che sono importanti.
È come la storia del tradimento. È necessario delle volte tradire la propria comunità, è necessario delle volte essere infedeli rispetto a una gerarchia, credo anche sul piano religioso. Credo che mantenere vivo il proprio senso critico, rimettersi continuamente in discussione, sia faticoso ma anche la cosa più appassionante.
Era Gad Lerner, giornalista, conduttore televisivo, scrittore, col quale abbiamo affrontato alcuni aspetti del tema dell'identità. E ora voltiamo pagina e concludiamo il nostro appuntamento domenicale con una segnalazione libraria. L'editore Gabrielli ha da poco pubblicato il racconto autobiografico della teologa cattolica Jacqueline Straub, intitolato Giovane, cattolica, donna. Nata in Germania, Jacqueline Straub ha studiato teologia cattolica terminando i suoi studi all'Università di Lucerna e oggi sente la vocazione al sacerdozio nella Chiesa Cattolica Romana. Di questa sua vocazione Jacqueline parla regolarmente nei media. Il suo impegno è soprattutto a favore di una maggiore parità tra uomini e donne nella Chiesa. Attualmente vive in Svizzera e lavora come giornalista freelance e relatrice. Jacqueline Straub, quando sarà ordinata al sacerdozio?
Das kann ich natürlich nicht sagen. Das hängt natürlich davon ab, wie die Kirche, insomma, Prozesse auch aufnimmt.
Questo non lo so. Tutto dipende dal modo in cui la Chiesa Cattolica affronterà la questione. Quando comincerà la Chiesa Cattolica a discutere seriamente del ruolo delle donne? Certo, la questione del sacerdozio femminile nella Chiesa Cattolica è un tema molto complesso, collegato a molte altre domande. Per questo bisognerà attendere molti anni e saranno necessarie molte discussioni. È importante anche un lavoro di informazione sul tema e questo lo faccio già ora con i miei interventi.
Und da bedarf es dann viele Jahre auch Diskussion im Vorfeld und natürlich eine Aufklärung auch. Und das mache ich ja jetzt schon.
Papa Francesco ha ripetuto anche lui, come i suoi predecessori, che il sacerdozio è una cosa riservata esclusivamente ai maschi. Però lei ha lo stesso molta fiducia in Papa Francesco.
Ich weiß, Papst Franziskus wird nicht das Frauenpriestertum einführen. Es steht nicht auf seiner Agenda.
So che Papa Francesco non aprirà la porta al sacerdozio femminile. Il tema non fa parte della sua agenda, le sue priorità sono altre. Tuttavia, questo Papa sta cambiando le strutture della Chiesa, contribuisce a cambiare il modo di pensare delle persone e soprattutto dei cardinali della Curia. Credo che il prossimo Papa, o quello successivo ancora, potrà portare a termine ciò che Francesco sta ora avviando. Tutto questo comporterà dei cambiamenti nel ruolo della donna nella Chiesa Cattolica.
Che cosa rappresenta per lei l'essere sacerdote?
Für mich bedeutet Priester sein zum einen ein Dienst.
Essere sacerdote significa per me innanzitutto essere al servizio di Dio ed essere al servizio delle persone. Credo di aver ricevuto una vocazione, soprattutto per quanto riguarda l'amministrazione dei sacramenti. Certo, come donna posso fare oggi nella Chiesa Cattolica molte cose, ma per me l'essere sacerdote è strettamente collegato alla celebrazione dell'Eucaristia, con le persone e per le persone.
Lei avrebbe potuto essere vicina alle persone anche come assistente spirituale, ad esempio. Perché non ha scelto quella strada?
Non ho scelto quella strada perché io mi sento chiamata al sacerdozio. Se avessi sentito una vocazione per il ruolo di assistente pastorale, avrei certamente seguito quella strada. Allo stesso modo, se avessi sentito una chiamata a diventare suora in un determinato ordine, avrei seguito quella vocazione. Ma io mi sento chiamata a diventare sacerdote.
Lei non ha mai pensato di convertirsi, di aderire a un'altra chiesa, magari a una chiesa protestante oppure ai vecchi cattolici?
Qualche anno fa ci ho pensato a fondo, considerando la possibilità di diventare evangelica. Ne ho parlato a lungo anche con il mio parroco e con il mio insegnante di religione, ma sono giunta alla conclusione che io sono cattolica romana. Mi sento bene nella mia chiesa. Inoltre, la mia vocazione è al sacerdozio nella Chiesa Cattolica Romana, non in un'altra chiesa. Non sento una chiamata a diventare prete della Chiesa Cattolica Cristiana, bensì della Chiesa Cattolica Romana. E perciò intendo rimanere nella mia chiesa. Se tutti quelli che hanno delle critiche da muovere alla propria chiesa dicessero «me ne vado, faccio qualche altra cosa», non sarebbe mai possibile cambiare qualcosa. Occorre rimanere dentro e a volte bisogna combattere contro certi ostacoli. Solo così è possibile ottenere dei cambiamenti.
Und dann kann sich auch was bewegen.
L'autobiografia di Jacqueline Straub, intitolata Giovane, cattolica, donna, è stata pubblicata recentemente da Gabrielli. E con questo siamo arrivati al termine della nostra puntata. Grazie per essere stati con noi. Chiesa in diretta torna domenica prossima. A tutti l'augurio di una buona giornata.